Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo questa Academy su un tema abbastanza interessante, credo, per le pubbliche amministrazioni, perché per molte amministrazioni gli affidamenti di importo inferiore alla soglia costituiscono quasi l'operatività, diciamo, quotidiana, totale della pubblica amministrazione. Quindi è un tema interessante, peraltro è un tema che, come sappiamo bene, è stato fortemente inciso dalla riforma dei contratti pubblici, è stato anche inciso dal correttivo, tanto è vero che le linee guida che l'ANAC aveva fatto sull'affidamento sotto soglia, cioè le linee guida numero 4, sono tra quelle che sono già giunte alla seconda edizione, perché ovviamente è stato reso necessario modificarle alla luce proprio delle novità che sono intervenute nel correttivo. Tra l'altro anche la giurisprudenza in questa materia si sta evolvendo, perché chiaramente, andando, come dire, a intercettare quello che è la modifica normativa, anche la giurisprudenza su alcuni aspetti, e cito uno fra tutti che poi vedremo meglio declinato, perché in realtà è forse uno degli aspetti più qualificanti anche della riforma, che è l'applicazione del principio di rotazione, su cui la giurisprudenza fino al momento in cui, anche nella normativa precedente del 163, il principio di rotazione era citato, ma non era declinato con grandissima attenzione e con grandissima enfasi come è oggi, aveva assunto delle posizioni che oggi sono state superate alla luce appunto della giurisprudenza successiva. Vediamo quella che è la nostra agenda. Noi cercheremo di partire innanzitutto dai principi della legge delega, brevemente, ma per contestualizzare quella che è il tema. Poi andremo a concentrarci sulle modifiche del correttivo, quindi le modifiche che sono state apportate dal 56 del 2017 all'articolo 36. Il focus sul principio di rotazione, perché, come abbiamo detto, è uno degli elementi più caratterizzanti la riforma e anche quello probabilmente che condiziona maggiormente l'operato delle pubbliche amministrazioni quando si accingono ad affidare un contratto al di sotto della soglia europea e devono scegliere a chi affidarlo o chi invitare alle procedure negoziate semplificate. Ancora un focus sulle modifiche che il correttivo ha apportato ai criteri di aggiudicazione, perché, come vedremo, come sappiamo, quelle modifiche comunque hanno un impatto, si riverberano anche sulla modalità di aggiudicazione degli affidamenti al di sotto della soglia europea. E poi, brevemente, perché, come si dice, il tempo è tiranno e 50 minuti non sono tanti per un argomento così articolato e complesso, andremo ad accennare anche a delle altre novità che sono state apportate con il correttivo, quindi i CAM, perché dalla modifica dell'articolo 34 e dalla modifica del comma 1 dell'articolo 36 è scaturita una novità relativamente agli affidamenti sotto soglia per quanto riguarda i criteri ambientali minimi. Le modalità di verifica dei requisiti che le nuove linee guida, sulla scorta anche di quello che è il maggior perimetro di attuazione che viene appunto attribuito alle linee guida dal correttivo, vanno a indicare. Le clausole sociali, perché anche sulle clausole sociali c'è una modifica apportata dal correttivo negli appalti sotto soglia, tra l'altro una modifica in divenire, perché c'è un atto, poi lo vedremo meglio, in consultazione presso l'ANAC fino al 13 giugno, che riguarda proprio l'applicazione delle clausole sociali. E ancora l'esclusione automatica delle offerte anomale, come viene declinata nella eventualità appunto in cui si possa utilizzare questa metodica per determinare la soglia di anomalia e come conseguenza l'esclusione delle imprese che si trovino al di sopra di questa soglia. Allora, diciamo, partiamo brevemente dal contestualizzare i principi di delega. Diciamo che i principi di delega in qualche misura sanciscono quasi una dicotomia, una contraddizione in termini per questi affidamenti, perché da un lato la spinta era quella della massima semplificazione, della massima rapidità quindi sburocratizzare, togliere diciamo complicazione a quegli affidamenti, tenuto anche conto del fatto che per l'importo che gli stessi avevano, in taluni casi la celebrazione di una procedura di confronto competitivo, comunque una procedura ancorché semplificata di gara, avrebbe determinato sostanzialmente più oneri dei benefici che verosimilmente avrebbe potuto apportare, e quindi il commitment dato al legislatore delegato era operare una semplificazione massima. Chiaramente però questo andava fatto senza che venissero inficiati quelli che erano i principi di trasparenza e imparzialità della gara. Quindi comunque si tratta di contemperare questa non facile coesistenza di due principi apparentemente non sempre facilmente conciliabili: massima semplicità, ma anche massima trasparenza, massima pubblicità delle procedure. E come dicevamo, appunto, massima pubblicità delle procedure. Quindi, altro principio sempre della legge delega, che anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, anche nelle gare cosiddette informali, ci fosse da un lato salvaguardato il principio della valutazione comparativa delle offerte, dall'altro garantita una conoscibilità molto ampia di quelle che erano le attività di aggiudicazione che la stazione appaltante si accingeva a mettere in atto. Quindi l'importanza di salvaguardare, pur nella semplificazione, semplicità, conoscibilità, trasparenza, chiaramente rese anche possibili da strumenti, dall'adozione di strumenti, piattaforme, strumenti di conoscenza più friendly, più semplici e più economici della pubblicità tradizionale, come poteva essere la Gazzetta Ufficiale o altre modalità. Su questi principi il codice versione antecorrettivo si era cimentata e aveva dato in particolare per gli affidamenti al di sotto dei 40.000 euro, aveva sostanzialmente privilegiato anche la considerazione dell'adeguata motivazione, quindi aveva in qualche misura la versione originale del codice dei contratti pubblici aveva valorizzato soprattutto quei principi di confronto fra più offerte, di comunque eccezionalità del principio dell'affidamento diretto, e aveva quindi ritenuto di inserire in questo nella lettera A del comma 2 del 36 il principio dell'adeguata motivazione dell'affidamento diretto. Questo chiaramente andava comunque a confliggere con la semplificazione, e peraltro le linee guida dell'ANAC, ve le ricorderete nella prima stesura, avevano proprio in qualche modo creato un binomio inscindibile tra motivazione adeguata e confronto tra più preventivi, come a dire che soltanto all'esito del confronto tra più preventivi diversi si sarebbe potuti addivenire alla motivazione sufficiente a giustificare questa tipologia di affidamento. Evidentemente questo però non era propriamente neanche in linea con quella che era l'indicazione della norma del 36. Per questa ragione, quando entra in vigore il correttivo, cerca di mettere a posto alcuni aspetti che nella versione originale del 36, anche ripresa dalle linee guida numero 4, avevano un po' spostato l'attenzione rispetto a quello che invece era il focus della norma. Quindi quali sono in particolare gli aspetti su cui interviene il decreto correttivo e che quindi determinano poi l'esigenza di modificare le linee guida? Allora, da un lato viene specificato proprio l'ambito di operatività del principio di rotazione, perché a differenza di quello che avviene nella versione originale del codice, si parla con il correttivo espressamente rotazione, principio di rotazione degli affidamenti, principio di rotazione degli inviti. Quindi viene contestualizzato in entrambe le, diciamo, le fasi, l'affidamento e l'invito, la necessità di applicare il principio di rotazione, che quindi ne risulta evidentemente rafforzato dal correttivo. Di contro, il correttivo, come vi accennavo, opera, diciamo, una semplificazione, ma più che altro un chiarimento di quello che era l'enunciazione della norma originaria, perché vi ricorderete la lettera A comunque parlava di affidamento diretto. Ora, il concetto dell'affidamento diretto evidentemente esprime una fattispecie in cui l'amministrazione individua un solo soggetto con il quale negoziare l'affidamento, perché se parliamo di una valutazione comparativa tra più soggetti, diciamo che siamo nell'ambito delle gare informali, quindi delle lettere B e delle lettere C. Di fatto questa interpretazione della lettera A, che aveva dato proprio formalmente l'ANAC, che l'aveva indicata all'interno della linea guida come necessità per poter motivare l'affidamento diretto, proprio la comparazione fra più soggetti, fra più offerte, di fatto che cosa andava a fare? Andava ad eliminare la differenza che esisteva tra la lettera A e le altre lettere, perché di fatto la lettera A diventava un confronto solo con meno partecipanti. E c'erano state anche, vi ricorderete, un po' di aberrazioni, addirittura c'erano dei testi, diciamo, informali, dei dottrinari, che addirittura suggerivano alle stazioni appaltanti di invitare un numero di concorrenti crescente a seconda del livello, tanto crescente che alla fine il numero che si doveva invitare per quelli di importo pari a 40.000 euro era addirittura maggiore del numero di concorrenti da invitare per la lettera B, che chiaramente rendeva il sistema abbastanza, come dire, contraddittorio. Quindi, espressamente, con una previsione che quasi è sembrata una piccola stoccata, diciamo, all'ANAC, il correttivo ha detto non serve la comparazione dei preventivi nel caso in cui ci sia l'affidamento diretto al di sotto dei 40.000 euro. Poi vediamo ANAC come ha declinato questa modifica. Viene di contro aumentato il numero dei partecipanti per quanto attiene alle gare di lavori da invitare nelle procedure negoziate. Quindi diciamo che con il correttivo si divarica ancora un po' di più la differenza tra gli affidamenti sotto i 40.000, che vengono notevolmente semplificati anche in termini di criteri di aggiudicazione, poi lo vedremo quando parliamo dei criteri di aggiudicazione, c'è una sorta di area franca per l'affidamento dei 40.000 euro, rispetto invece alle fasce di importo superiore, dove invece, soprattutto per quello che attiene ai lavori, viene incrementata la concorrenza attraverso un numero maggiore di concorrenti che devono essere invitati alle procedure negoziate, che quindi salgono, ma anche per dare la possibilità poi di rendere più facilmente applicabile quel principio di esclusione automatica che può essere diciamo messo in atto soltanto quando abbiamo un numero di offerte sufficiente a poterlo applicare. Correlativamente lo stesso correttivo amplia quello che è il contenuto delle linee guida, perché oltre a quello che già le linee guida dovevano comunque illustrare, viene specificato che spetta alle linee guida anche dare indicazioni sull'applicazione concreta del principio di rotazione e devono essere date delle indicazioni sulla verifica dei requisiti nel caso di procedure semplificate e delle modalità in cui svolgere gli inviti quando si sceglie, sempre che sia possibile farlo, la esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Viene non modificato il 36 in questo, ma viene modificato l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, e questo ha dei riflessi sui criteri che possono essere utilizzati per l'affidamento del sottosoglia, che poi vedremo specificamente. Viene consentita, a differenza di quello che avviene per gli appalti sopra soglia, dove l'applicazione dell'articolo 50 sulle clausole sociali è obbligatoria, al contrario, al di sotto della soglia può essere, non deve, ma può essere considerata anche la clausola sociale nell'affidamento di questi appalti. Viene modificato anche qui, non il 36, anche se il 36 di fatto nel comma 1 richiama fra i principi applicabili all'affidamento sotto soglia l'articolo 34, del codice, quindi attraverso il richiamo all'articolo 34 e attraverso la modifica profondissima che il correttivo ha fatto all'articolo 34, cioè i criteri ambientali minimi, viene stabilito il principio che ove siano stati approvati i decreti ministeriali che afferiscono i criteri ambientali minimi per tipologia di acquisto, questi si applicano a prescindere dall'importo. Quindi per qualsiasi importo, anche di trascurabile, comunque il CAM è un elemento da tenere in considerazione nell'affidamento, perché, ripeto, c'è sia nella comma 1 il riferimento espresso all'obbligo di applicare il 34, e sia nel 34 è scomparso quel riferimento alle soglie d'importo. Quindi da queste due modifiche, dal combinato disposto di queste due modifiche, abbiamo l'effetto di avere un'applicazione trasversale su tutti gli appalti dei criteri ambientali minimi, quindi anche questa è una novità consistente. E infine, come dicevamo, ci sono delle indicazioni in realtà sommarie all'interno dell'articolo 36 che sono state poi meglio contestualizzate, come proprio prevede l'articolo 36 che dovesse fare la linea guida dell'ANAC, dalle linee guida numero 4, che quindi hanno dato delle indicazioni puntuali a seconda del tipo di affidamento, del livello di affidamento, sulla verifica dei requisiti. Quindi questo è il panorama delle modifiche. Qui in queste slide, che poi credo potrete scaricare, trovate proprio l'evidenza delle modifiche applicate. Non ci soffermiamo su tutte per ragioni di tempo, ma vorrei innanzitutto citare questi piccoli aspetti. Allora, da un lato, come dicevamo, rispetto del principio di rotazione per gli inviti e per gli affidamenti, quindi non solo per gli affidamenti ma anche per gli inviti. Stoccatina all'ANAC, l'affidamento diretto si fa anche senza previa confronto di due preventivi, anche se l'ANAC restia evidentemente ad abbandonare quella linea che aveva indicato, tanto è vero che all'interno delle linee guida si cita la comparazione fra due preventivi come best practice, quindi una soluzione che, se adottata, mette al riparo la stazione appaltante da qualsiasi, come dire, problema. Io su questo personalmente, ma avevo delle perplessità quando c'era il codice nella versione originale, ancora di più ce n'ho oggi, probabilmente non è la comparazione dei preventivi che mette al sicuro, perché è evidente che poi bisognerebbe andare a fare un'esegesi di quali preventivi scelgo, perché evidentemente se vado a comparare un preventivo col preventivo più caro che c'è sul mercato, ma magari quello mi risulta tanto conveniente, ma rispetto a quello che è il prezzo medio, quali sono i prezzi di riferimento, quello che io pagavo prima, è un prezzo completamente fuori misura. Quindi è evidente che probabilmente non è solo e non è tanto dal confronto con un altro preventivo che io posso ricavare la tranquillità di stare affidando quella prestazione a un prezzo congruo, quanto magari facendo un'analisi di quanto viene pagato per prestazioni simili in altre amministrazioni, che sono dati abbastanza oggi facilmente reperibili, quanto ho pagato io per quelle particolari prestazioni quando chiaramente ho esposto eventualmente quella prestazione alla concorrenza, se ci sono dei prezzi di riferimento, se c'è un'indagine che io posso condurre. Sono tutti elementi che l'ANAC indica nelle sue linee guida numero 4, quindi non è che ci dice che solo la comparazione, non lo può più dire che solo la comparazione dei preventivi soddisfa l'onere della scelta, di motivare la scelta del soggetto, però anche questi altri metodi sono indicati, e laddove possibili sono assolutamente di pari dignità. Vi segnalo quello che vi dicevo, quindi passano, per quello che riguarda le gare di lavori, da 5 a 10 gli operatori nel caso della fascia della lettera B e da 10 a 15 nel caso invece della lettera C. C'è questo piccolo giallo, che poi vedremo come è stato sciolto, di quale sia il criterio che io posso applicare laddove affido una procedura di importo inferiore a il milione di euro con una procedura semplificata, se posso o meno applicare il diciamo criterio del prezzo più basso, chiamiamolo impropriamente così, oppure no, perché vedremo che nel modificare l'articolo 95 il correttivo ha fatto un po' un pasticcio sotto il profilo terminologico, che poi ha reso necessario l'intervento di una richiesta di parere da parte del Ministero delle Infrastrutture all'ANAC su come dovesse essere interpretata la norma, e una risposta dell'ANAC che era evidentemente andava in una linea concordata proprio per garantire la semplificazione dell'affidamento di questa fascia anche con il ricorso alle procedure negoziate. Come vi dicevo, vedete le modifiche apportate sulle verifiche dei requisiti che vedremo successivamente come sono state declinate. Viene introdotto questo articolo 6 bis, interessante se letto anche in correlazione con il progressivo spostamento verso le modalità elettroniche dell'affidamento dei contratti pubblici, perché viene imposto ai soggetti che gestiscono i mercati elettronici di effettuare a campione, su un campione significativo sia in entrata che in mantenimento della piattaforma, delle verifiche sui requisiti, quindi consentendo alle stazioni appaltanti di essere un pochino più serene sul possesso da parte dei soggetti che vengono interpellati comunque dei requisiti che sono necessari. Tra l'altro vedremo che questo in qualche modo si va correlare proprio con la necessità che le linee guida indicano comunque di un controllo a campione anche sui soggetti diversi all'aggiudicatario. In questi casi, quando io utilizzo la piattaforma, mi potrò evidentemente con un regolamento interno tenere presente del fatto che già l'operatore che gestisce la piattaforma effettua questi controlli a campione e quindi mi potrà alleggerire sostanzialmente dei vari incombenti. Ricordiamoci anche che il 36, ma così come tutto il codice, non si va a esprimere in modo, diciamo, puntuale su quelli che sono gli oneri poi delle stazioni appaltanti di utilizzo di determinati strumenti anche per l'affidamento al di sotto della soglia, che nascono da norme, diciamo, estranee al codice. Per fare un esempio, non lo riusciamo a trattare per ragioni di tempo qui, ma se io compro informatica, compro servizi informatici, non posso leggere solo il 36 e dire vado con le procedure del 36, perché sappiamo che esistono dei comma specifici della legge finanziaria del 2016 che trattano specificamente gli acquisti ICT e che per gli acquisti ICT mi indicano la necessità di utilizzo di strumenti particolari, ad esempio il MEPA, senza peraltro neanche il tetto dei 1000 euro, come invece c'è per altre tipologie di acquisto differenti, e quindi ricordiamoci sempre, quando leggiamo le norme sugli affidamenti sotto soglia, che per quello che riguarda gli acquisti obbligatori, che io devo per forza fare attraverso certi strumenti, leggere il solo 36 non mi sarà sufficiente, ma dovrò andarmi a cercare anche le altre norme che disciplinano l'acquisto aggregato e disciplinano altre tipologie di affidamento. Su questo salterei perché non è stato cambiato, invece mi vorrei concentrare un attimo sul principio di rotazione, che, come dicevo, è uno degli aspetti, da un lato qualificanti la riforma, dall'altro sicuramente più difficili ma anche più controversi, perché non c'è alcun dubbio che se il principio di rotazione soddisfa certamente una esigenza di ampliare quanto più possibile il novero dei soggetti che vengono coinvolti nel public procurement, dall'altro è vero anche che un'applicazione esasperata del principio potrebbe costringere le stazioni appaltanti a privarsi di fornitori che hanno dimostrato di essere l'eccellenza di quell'ambito, perché magari hanno vinto delle gare, perché tra l'altro vedremo delle declinazioni, per questo dicevo la giurisprudenza è cambiata dopo la riforma, la giurisprudenza del principio di rotazione è fortemente cambiata, perché fino alla stagione precedente noi potevamo comunque contare su una giurisprudenza che riconosceva il principio di rotazione come principio sì, ma recessivo rispetto alla comparazione di altri interessi come l'economicità, come l'efficienza della pubblica amministrazione. Oggi, lo vedremo nelle declinazioni concrete della giurisprudenza, abbiamo una posizione opposta. Questo principio di rotazione viene assurto a principio principale, quindi sovraordinato rispetto ad altri principi, attraverso il riconoscere quel principio di rotazione che, per esempio, se voi andate a leggere i principi generali dei trattati, non lo trovate il principio di rotazione. Allora sì, veniva il dubbio per tutta una serie di appalti, per quegli esclusi, per quelli che fanno riferimento ai principi generali, se il principio di rotazione, che non figura nei trattati, fosse o meno un principio di rango effettivamente così importante. Che cosa succede? Lo vediamo nella declinazione della giurisprudenza. Il principio di rotazione viene, diciamo, identificato come un principio di attuazione della tutela della concorrenza, ed ecco lì che, considerandolo come principio di tutela della concorrenza, fa un balzo nella graduatoria degli interessi da considerare, perché diventa principio dei trattati, diventa principio preminente dell'azione amministrativa. Infatti vedete che in generale, in questo caso non si fa specifico riferimento al principio di rotazione, ma era per dire, vi ho messo questa e la successiva sentenza, per dire come in generale, quando non andiamo a toccare il principio di rotazione, non andiamo a sovrapporci al principio di rotazione, vige nell'affidamento sotto soglia un'amplissima discrezionalità riconosciuta dalla giurisprudenza della stazione appaltante nella selezione dei soggetti da invitare alla gara. E questo vediamo che è, da un lato, un fatto significativo, dall'altro anche il presupposto per cui tutte le volte che io esercito quella discrezionalità che mi viene riconosciuta non posso farlo se non attraverso l'attuazione del principio di rotazione. Quindi il principio di rotazione diventa un elemento che frena l'ampiezza della discrezionalità dell'amministrazione nell'invitare i soggetti che hanno fatto richiesta, perché sappiamo che la differenza fondamentale che esiste, per esempio, fra un'indagine di mercato finalizzata poi all'invito, quindi manifestatemi interesse a partecipare alla procedura che io vi selezionerò, e una procedura ristretta, magari anche con la forcella, quindi con un limite, è proprio nella discrezionalità. Nell'indagine di mercato la giurisprudenza mi dice: io posso discrezionalmente, sempre in modo trasparente, sempre in modo chiaro, ma posso selezionare, scegliere, quindi non sono costretto a reinvitare né l'appaltatore uscente né altri soggetti, perché c'è una discrezionalità nella selezione. Chiaramente nelle procedure invece normali, anche ristrette, io non faccio selezione, chi mi risponde e collima con i requisiti da me richiesti partecipa. Questa è la differenza fondamentale. Anche quest'altra sentenza dice sostanzialmente la stessa cosa, quindi ampia discrezionalità, non vi è diritto di chiunque ad essere invitato. Questo principio, non vi è diritto di chiunque, è anche l'argomentazione che viene utilizzata per spuntare una delle motivazioni di ricorso degli operatori economici esclusi dalle gare, quelli che erano stati o invitati a procedure precedenti o affidatari in procedure precedenti, che si lamentavano dell'operatività del meccanismo e soprattutto ne evidenziavano una possibile violazione rispetto alla parità di trattamento, alla libertà di impresa economica, quindi a principi ancora più forti perché di rango costituzionale. E la risposta di questa declinazione è: comunque non sto, anche quella norma non tocca quei principi, perché c'è comunque una discrezionalità a prescindere dall'operatività del principio di rotazione che compete alla stazione appaltante. Quindi quella norma si inserisce perfettamente in una modalità di esercizio della discrezionalità dove certi soggetti non vengono per scelta normativa o per scelta discrezionale non invitati. Come vi dicevo, il principio di rotazione oggi viene riconosciuto come espressione del principio di libera concorrenza tra operatori economici. Questo ha dei risultati pazzeschi in termini poi di conseguenze, perché ad esempio al di là di questa, poi dopo abbiamo una sentenza su un settore speciale, quindi sappiamo che i settori speciali godono in generale di una margine di manovra un pochino più ampio. Addirittura troveremo un caso di un aeroporto gestito da una società che in realtà non è un organismo di diritto pubblico e quindi avrebbe potuto anche rivendicare l'esistenza di propri principi diversi da quello di rotazione, perché non c'è l'obbligatorietà del rispetto al 36. Vedremo invece la giurisprudenza che dice no, quello è un principio generale, siccome tu anche quando fai i regolamenti nei settori speciali devi rispettare i principi del trattato, il principio di concorrenza è un principio del trattato, il principio di rotazione è espressione del principio di concorrenza, ergo lo devi rispettare sempre e comunque. Quindi c'è questo dilagare del principio di rotazione rispetto ad altri interessi. Anche qui appunto vedete che viene rimarcato questo concetto del carattere eccezionale. In realtà le linee guida dell'ANAC avevano inizialmente cercato su questo di mitigare un po' la norma e di dire che ci voleva una speciale motivazione, ma non l'eccezionalità della motivazione, l'eccezionalità del fatto. Invece già il Consiglio di Stato nel suo parere sul codice e sulle linee guida e poi la giurisprudenza segnalano proprio la eccezionalità del reinvito o la eccezionalità del riaffidamento. Come un po' in un gioco dell'oca vedremo che il principio è che devi stare fermo un turno, quindi devi stare fermo un giro, e peraltro proprio questo fatto, cioè vabbè, ma in fondo stanno fermi solo un giro, viene ritenuto un piccolo sacrificio per gli operatori economici di fronte a questo potenziale grande beneficio di aumento invece della concorrenza. Anche qui viene appunto ribadita, tra l'altro qui si fa un un sillogismo che non è proprio totalmente ragionevole, perché ci dice il Consiglio di Stato con questa sentenza recente e ci dice il principio di rotazione è un principio assolutamente obbligatorio per le stazioni appaltanti, deve essere applicato anche nel sottosoglia, perché è proprio lì che il consolidarsi di relazioni più consuete tra stazione appaltante e operatore economico può impedire ad altri operatori di entrare in quel mercato. E poi aggiunge, questo è molto importante soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici non è elevato, il che lascia un po' perplessi, perché in realtà il fatto di avere un mercato con pochi operatori economici normalmente viene utilizzato come motivazione opposta, cioè di dire siccome ho pochi operatori economici magari ne ho talmente pochi che anche fare un affidamento che li prenda tutti significa fare un affidamento con pochi soggetti, per cui reinvito quantomeno, perché abbiamo detto che questo principio non opera solo sull'affidamento, opera anche sull'invito, quindi io devo fare una rotazione degli inviti, e allora a quel punto come si può garantire in mercati che sono rarefatti la concorrenza se il principio di rotazione è ancora più accentuato in quei mercati? C'è una piccola, su questo punto c'è ovviamente una piccola contraddizione. Una cosa molto interessante ancora sul piano poi della ricorribilità degli affidamenti dove l'affidatario uscente sia stato invitato e abbia evidentemente vinto è questa sentenza del Consiglio di Stato che ci dice che questo principio non può essere fatto valere soltanto da coloro che sono stati esclusi, che quindi hanno avuto un reale danno perché non avendo potuto esprimere la propria offerta si sono visti togliere, diciamo, il posto da un soggetto che invece era l'affidatario uscente, quindi hanno motivo di dolersi. Ma dice il Consiglio di Stato, ma ancora maggiore il motivo di doglianza è per quelli che siano stati invitati, quindi che apparentemente non sono stati lesi dalla partecipazione dell'operatore uscente, perché quell'operatore, avendo un bagaglio di informazioni e di conoscenze maggiore del loro, sicuramente andrà a competere in una posizione di privilegio, e quindi sono proprio loro quelli che noi abbiamo invitato a poter poi sindacare l'aggiudicazione fatta in favore dell'operatore uscente che la stazione appaltante abbia invitato senza l'applicazione del principio di rotazione. Come dicevo, il principio di rotazione non è simpaticissimo ad ANAC, cioè tra le varie norme a tutela della concorrenza, il principio di rotazione non è fra quelli maggiormente amato dall'ANAC. E lo intuiamo perché se leggiamo le linee guida troviamo qualche rivolo attraverso il quale questo principio di rotazione viene un pochino stemperato. Innanzitutto viene specificato che, ma questo anche per un fatto virtuoso del sistema, questo principio di rotazione per avere senso deve essere applicato per fasce omogenee, per prestazioni omogenee, perché altrimenti io potrei sia strumentalizzare, cioè faccio l'affidamento di 1000 euro, tengo fuori un soggetto e poi ne faccio uno di 39.000 euro e quel soggetto me lo riporto a casa. E quindi evidentemente fare per fasce significa dare la possibilità di competere o di non competere su affidamenti che siano effettivamente omogenei. Tra l'altro ci dice l'ANAC nelle linee guida, guardate, cercate di non svicolare, ad esempio cercando di prendere dei controllati, dei collegati, delle imprese che pur non essendo esattamente il soggetto che avevate invitato, però ci sono parenti molto stretti, perché in quel caso ci potrebbe essere comunque una violazione del principio di rotazione. Però altra cosa interessante che dice la linea guida è, da un lato, che questo principio di rotazione, ce l'aveva già detto anche la giurisprudenza, si applica per l'affidamento immediatamente precedente, quindi non è una condanna, sine die, è un principio che si applica appunto, come si diceva, per un giro e quindi l'affidamento immediatamente precedente. Una cosa che non credo di avervi messo la sentenza, quindi ve la dico a voce, è molto importante, che c'era un principio prima sposato dalla giurisprudenza, che era l'affidamento diretto può essere fatto all'affidatario uscente quando l'affidatario uscente avesse scontato per l'affidamento originario una procedura a completa evidenza pubblica. Quindi laddove questo soggetto si fosse guadagnato l'affidamento attraverso un confronto concorrenziale ampio e totale, allora il principio di rotazione dell'affidamento, valeva dalla seconda caso di affidamento diretto, non dal primo, perché in fondo il primo sarebbe stato il primo affidamento diretto che quel soggetto aveva, perché quello precedente non era un affidamento diretto, ma era un affidamento pienamente concorrenziale. Questa posizione è stata superata dalla giurisprudenza, che ha detto espressamente che a prescindere da come io ho selezionato l'appaltatore uscente, siccome ormai quel soggetto si è impossessato legittimamente di conoscenze che lo rendono maggiormente fidelizzato alla stazione appaltante, l'affidamento diretto non può essere fatto nemmeno se quell'operatore abbia scontato una fase iniziale di affidamento concorrenziale. Però l'ANAC ci dice una cosa, che la rotazione non si applica non solo laddove il nuovo affidamento avviene con procedure di evidenza pubblica piena, il che va da sé, perché se io dicessi che non posso affidare all'appaltatore uscente una gara normale, vorrebbe dire che ho inventato una nuova causa di esclusione che non esiste nella normativa, quindi quella previsione sarebbe evidentemente illegittima. Perché in quel caso, in quelle procedure, come ho detto, la stazione appaltante non sceglie niente, la stazione appaltante, chi arriva a partecipare in possesso dei requisiti lo prende, quindi non fa un'attività di selezione. Quindi non avrebbe potuto esplicitare questo concetto in una gara normale. Ma quello che ci dice di interessante la linea di guida dell'ANAC è che anche se io mi autovincolo a uno stesso tipo di mancanza di discrezionalità nella selezione, quindi ho un principio di autovincolo su come invito e sul fatto che non chiudo gli inviti, in quel caso la rotazione non si applica. Il che significa che se io faccio, per andare nel concreto, un'indagine di mercato e dico inviterò tutti coloro che fanno istanza di essere invitati a prescindere e che hanno ovviamente i requisiti, senza che io faccia come stazione appaltante la riduzione del numero. Quindi me ne arrivano 20, ne prendo 20, me ne arrivano 30, le prendo 30. In quel caso l'appaltatore uscente può partecipare, può essere come dire, poi invitato, perché l'invito in quel caso consegue una procedura aperta. Vi faccio una piccola notazione pratica, perché mi è successo che questo venisse proprio sollevato in una formazione per una regione. Mi è stato fatto notare, anche se effettivamente poi questo è coperto dalla linea guida, nel senso è consentito, che ad esempio se io utilizzo il MEPA e lancio, voi sapete che il MEPA ha la possibilità di lanciare sia delle procedure ad invito sia delle RDO aperte. Quindi significa che nell'RDO aperta chiunque può partecipare. Allora mi è stato fatto notare che paradossalmente nell'RDO aperta, soprattutto nella nuova configurazione del MEPA, che è un pochino diversa dal precedente, stranamente le procedure meno popolate sono proprio quelle aperte. Cioè nel momento in cui io faccio l'RDO aperta, quindi dovrei avere un numero maggiore di partecipanti, in effetti ne ho un numero minore, perché non vado a sollecitare direttamente, sono gli operatori che se la devono cercare la procedura, se non sono iscritti si devono iscrivere, si devono attivare, quindi devono averla vista in tempo per poter fare tutte le procedure, e in quel caso paradossalmente la procedura aperta è quella dove risponde meno gente. Stando a questa linea, però, questo sarebbe assolutamente possibile come strumento anche per reinvitare l'appaltatore uscente, nel senso che se fra quei pochi, e diciamo che probabilmente l'appaltatore uscente è uno dei pochissimi che sa che quell'appalto dovrà essere riappaltato, perché sa che il suo contratto sta scadendo e quindi ha comunque una simmetria informativa, e quindi sarà anche quello più attivo in questo senso. Ovviamente, questo lo dico invece da avvocato, è ovvio che se io utilizzo questo metodo sistematicamente e sistematicamente, come mi si diceva in quella regione, mi arriva un solo fornitore, io alla quinta volta difficilmente posso dire che lo strumento è come dire, consentito dalla linea guida, perché poi c'è anche una come dire, buona fede nell'utilizzo dello strumento. Quindi, per esempio, utilizziamo le procedure all'RDO aperta, ma magari mettiamo sul nostro sito un banner che dice agli interessati: guardate, sul MEPA c'è questa procedura, se siete interessati andatevela a mettere, qualcosa che sia evidente, che possa consentire, stimolare la partecipazione, fermo restando che in queste procedure l'appaltatore uscente è legittimato a partecipare come tutti gli altri. Questa era quella sentenza interessante che vi dicevo, fatta per l'aeroporto di Salerno, in cui viene ribadito questo concetto. Il principio di rotazione è una declinazione del principio di tutela della concorrenza, quindi principio di rango assolutamente superiore, principio di rango europeo, quindi applicabile da tutti e non solo, ma applicabile anche, non vi ho messo l'altro pezzo della sentenza, applicabile anche laddove siamo nell'ambito dei settori speciali e siamo nell'ambito della possibilità astratta, quindi, di fare un regolamento autonomo, perché dice in questo caso il TAR Campania, il regolamento autonomo dei settori speciali, non ci dimentichiamo che deve rispettare i principi europei. Allora, se il principio di rotazione è declinazione del principio di concorrenza, il principio di concorrenza è il primo principio del trattato, la tutela della concorrenza, quindi va da sé che anche il regolamento di rotazione dei settori speciali dovrà tener conto del principio di rotazione, non potrà sfuggire neanche l'ambito dei settori speciali. Focus su criteri di aggiudicazione, piccolo pasticcio dicevamo. Allora, da un lato, che cosa ha fatto il codice dei contratti, il correttivo al codice? Ha creato una zona franca che non c'era nella versione originale per gli affidamenti al di sotto dei 40.000 euro, anche rispetto a quelle tipologie di affidamento per i quali è obbligatorio il qualità prezzo. perché è stato inserito il correttivo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi del 36,2 lettera A, quindi affidamenti diretti. Vuol dire che nell'affidamento diretto io potrei, anche se un appalto è ad alta intensità di manodopera, considerare unicamente l'elemento economico e non considerare quello qualitativo. Su questo ovviamente il legislatore così è sovrano, così ha scelto, magari non c'è tantissima logica nel dire che siamo sotto i 40.000 euro non mi interessa tutelare i lavoratori, però come dire, questo è il principio che è stato indicato, così come appunto anche nelle aggiudicazioni facoltative al minor prezzo sono state declinate quelle appunto di importo pari o superiore a 40.000 euro, perché quelle al di sotto dei 40.000 euro, per quello che abbiamo detto prima, sono in realtà affidabili anche sempre sulla base del solo prezzo, senza nessun'altra considerazione. Vi dicevo il piccolo pasticcio che c'è stato per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro affidabili sul principio del minor prezzo, perché questa lettera A che cosa ha detto? Ha detto: per poter utilizzare questo criterio io devo basarmi sul progetto esecutivo e su procedure ordinarie. Allora, per tutto il codice la declinazione procedure ordinarie, compreso l'articolo 36, sono le procedure di gara vere e proprie. La procedura negoziata della lettera B e C non sono procedure ordinarie, ma sono procedure semplificate negoziate. Quindi a un certo punto è venuto il dubbio, va bene, allora io in pratica mi trovo di fronte al dilemma: criterio più semplice ma procedura più complessa, o procedura più semplice ma criterio più complesso. In realtà poi questo è stato sdoganato, perché con questo scambio richiesta di parere, parere dato dalla MIT e dall'ANAC, si è chiarito che per in quel caso procedure ordinarie è un termine improprio, utilizzato in termine atecnico, e vuol dire tutte le procedure non eccezionali in relazione a quella fascia di prezzo. Quindi se l'articolo 36 lettera B mi consente di utilizzare quella procedura per quegli affidamenti, quella è una procedura ordinaria per quella fascia di prezzo, anche se non è la procedura ordinaria in senso proprio. Quindi sotto questo profilo il dilemma è stato chiarito. Questi ultimi 4 minuti affrontiamo questo tema. Ricordiamoci l'importanza dei CAM, perché i CAM, come dicevamo, dalla modifica dell'articolo 34 sono diventati obbligatori di applicazione anche per gli affidamenti sotto soglia. Quindi tenete monitorato sempre il sito del Ministero dell'Ambiente, perché lì trovate i CAM, sia quelli in preparazione sia quelli già preparati. Chiaramente che cosa sarà obbligatorio? Saranno obbligatori quelle parti obbligatorie dei CAM, che sono le parti relative alle specifiche tecniche e le parti relative alle clausole contrattuali, mentre per quello che riguarda i requisiti di partecipazione degli operatori e i criteri premiali di selezione, la giurisprudenza ma anche i CAM stessi ci dicono che sono elementi facoltativi, quindi chiaramente non sono obbligatori. Per quello che riguarda le clausole sociali possono, ma non devono essere necessariamente considerate nel sottosoglia. C'è un documento in consultazione fino al 13 giugno dell'ANAC sull'applicazione dell'articolo 50, quindi delle clausole sociali, che detterà delle indicazioni, anche se attualmente la consultazione ci parla solo del soprasoglia, ma c'è un'indicazione che ricorda che quegli stessi principi su base volontaria possono essere applicati nel sottosoglia. Quindi anche nel sottosoglia, se la stazione appaltante vuole, troveranno ingresso le clausole sociali. Per quello che riguarda la verifica dei requisiti, vengono semplificati, e lo trovate in questa slide, le verifiche dei requisiti per gli affidamenti fino a 20.000 euro. Sopra i 20.000 euro invece valgono le regole ordinarie. Vi faccio presente che tutte queste semplificazioni comunque prevedono che la stazione appaltante adotti un proprio regolamento con il quale va ad indicare quali saranno i controlli a campione che farà, perché voi sapete che non esistono più i controlli dell'articolo 48, del vecchio articolo 48 che prevedeva dei controlli a campione. Quindi per evitare che ci siano delle gare dove in qualche misura il risultato è alterato dalla partecipazione di soggetti che non vinceranno, quindi non verranno mai controllati, si impone alle stazioni appaltanti di adottare dei regolamenti sui controlli a campione, su un campione significativo di soggetti. Tenete presente però il comma 6 bis, quindi se opero su delle piattaforme, questo regolamento può tener conto di una maggiore semplificazione, perché quei controlli li farà a campione il gestore della piattaforma e quindi i miei saranno più alleggeriti. Poi vi trovate le slide, quindi non mi dilungo, potete andarle poi a consultare. Infine, calcolo della soglia di anomalia in caso di esclusione automatica. Anche qui l'ANAC dà delle indicazioni sul taglio delle ali, sul meccanismo di funzionamento, che in parte sono un po' diversi da quello che dice la norma, perché in sostanza anche lo scarto medio viene calcolato solo sul numero di offerte che residuano dopo il taglio delle ali, mentre leggendo la norma dell'articolo 97 non sembra essere così, sembra invece che quelle offerte debbano rientrare quando vado a fare lo scarto, il calcolo dello scarto medio rispetto alla soglia, ma ANAC ha dato questa lettura. E un altro aspetto molto importante, viene considerate le più offerte che abbiano lo stesso ribasso, vengono considerate come, scusate il mio tempo che mi dice che il mio timer che mi dice che il tempo è finito, viene considerato il ribasso offerto da più appunto offerte che abbiano lo stesso numero di ribasso, quindi lo stesso valore di ribasso, vengono considerate tutte come un'offerta unica, che era un principio che c'era nel vecchio regolamento, che non era stato ripetuto dalla normativa attuale, che quindi c'era il dubbio se ci fosse o no. Ricordiamoci che se vogliamo utilizzare questo metodo, le offerte ammesse devono essere più di 10, quindi andranno invitate, diciamo, un numero di operatori economici maggiore rispetto a quello minimo, perché altrimenti basterà che uno non si presenti per evidentemente non poter più utilizzare il criterio. Vanno indicati i decimali, questo va da sé. Con questo il mio tempo purtroppo è scaduto e poi approfondimenti si potranno fare nelle accademie che lungo l'anno probabilmente FPA lancerà su questo tema e su altri. Grazie a tutti. Non ho capito. Questo, sul sito del Forum PA. Grazie a voi.